I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un film straordinario presentato al Festival di Cannes nella scorsa primavera e uscito da pochissimo nelle nostre sale. Si tratta di Macbeth, del regista australiano Justin Kurzel. È abbastanza curioso, abbastanza singolare considerare il fatto che una tragedia così quasi fatta per il cinema, così adatta appunto ad essere trasposta cinematograficamente come è Macbeth, visto il mondo interiore che racconta, sia stata tutto sommato trasposta sullo schermo meno di altre tragedie. Credo che siano sette, questa è la settima versione cinematografica, le più note essendo naturalmente quella di Orson Welles, di Akira Kurosawa e di Roman Polanski. Ed è proprio da quella del 71 di Roman Polanski che non vedevamo una nuova versione appunto del Macbeth, mentre altre tragedie, pensate a Romeo e Giulietta o ad Amleto, praticamente ogni generazione vengono riproposte sullo schermo. In questo caso, nei ruoli principali di appunto Macbeth e di Lady Macbeth, troviamo due attori di un'intensità straordinaria: Michael Fassbender, sempre una presenza carismatica sullo schermo, sempre capace veramente di creare un personaggio prismatico, complicato, in qualsiasi ritratto appunto lui abbia portato sullo schermo, e in questo caso ha, con appunto questo re assassino, ha la possibilità di trasmettere appunto una elettrizzante intensità. E accanto a lui, nel ruolo altrettanto famoso e altrettanto sognato dalle attrici di tutto il mondo, quindi nel ruolo di Lady Macbeth, c'è Marion Cotillard, che è riuscita con pochissimo e con un'economia di mezzi veramente straordinaria a inserire nel suo personaggio quell'amalgama di ghiaccio e di fuoco che rendono appunto indimenticabile questo straordinario personaggio. L'accoglienza riservata al film è stata entusiastica sia a Cannes sia poi alla sua uscita negli Stati Uniti e in Inghilterra, mentre invece è stata forse un po' più fredda proprio qui in Italia, dove alcuni critici hanno lamentato una certa mancanza di inventiva appunto in questa nuova versione cinematografica. In realtà non mi sembra che questo sia vero, nel senso che Kurzel, insieme ai suoi sceneggiatori Jacob Koskoff, Michael Leslie e Todd Luiso, ha optato per rendere visibile ciò che nel testo teatrale è spesso soltanto descritto in lunghi discorsi, in lunghi monologhi. Pensate per esempio alla battaglia iniziale che viene invece mostrata appunto sullo schermo, o la morte molto commovente appunto in questa versione cinematografica della moglie di Macduff e dei suoi bambini. Anche questa soltanto raccontata nel testo shakespeariano e che invece noi vediamo appunto sullo schermo, che avrà tra l'altro sarà un momento particolarmente significativo anche per il cambiamento, la disfatta e l'indebolimento appunto del personaggio di Lady Macbeth. Il film inoltre si apre con una scena che rende esplicita, che rende visibile una circostanza che nel testo di Shakespeare è soltanto in qualche modo accennata, nel momento in cui Lady Macbeth fa riferimento ai seni che hanno allattato, ma hanno allattato un figlio di cui non si parla e che non si vede nel testo shakespeariano. E dunque Kurzel ha preferito mostrare, proprio nella scena d'apertura del film, il funerale di un bambino, del figlio appunto di Macbeth e di Lady Macbeth. È una scena livida, silenziosa, basata veramente su questo gelo che sembra circondare i personaggi e che è poi il vuoto interiore che si crea appunto in questi personaggi, un vuoto talmente ampio, un vuoto talmente incolmabile, che si trasformerà poi per lui e per lei in un desiderio appunto di potere, in un'ambizione sfrenata che li porterà poi alla rovina. La colonna sonora, che è stata composta dal fratello del regista, Jed Kurzel, è appropriatamente intrigante e suggestiva, e usa spesso il silenzio quasi come contrappunto invece alla furia e dell'azione più tumultuosa delle scene di battaglia. E anche i dialoghi, in particolare quelli tra Macbeth e sua moglie, sono recitati in modo quasi sussurrato, ed è particolarmente suggestivo sentire il testo di Shakespeare come se fosse in realtà soltanto pensato dai due protagonisti. I loro volti rimangono quasi immobili, è come se si parlassero attraverso il linguaggio degli occhi, attraverso gli sguardi. E questo rende ancora più forte e suggestivo il modo in cui l'ambizione, la sete di potere, come vi dicevo, anche il tentativo di riempire quel vuoto motivato dal lutto, no, di un figlio, la ricchezza maggiore di una coppia e anche l'assicurazione di una discendenza, si insinua veramente in loro come se fosse un veleno silenzioso e che passa veramente soltanto attraverso gli sguardi di questi due straordinari protagonisti. Ascoltiamo il trailer del film.
Salve Macbeth.
Salve.
Salve Macbeth, che sarai re.
Non ho mai visto un giorno così brutto e bello.
Venite, spiriti che presiedete a pensieri di morte. Salve, tu che sarai re, Macbeth.
Duncan sarà qui stanotte. E se dovessimo fallire?
Noi non falliremo.
Io oso fare tutto ciò che può essere degno d'un uomo. Chi osa di più non lo è.
Guardando il film si percepisce in maniera molto evidente, molto forte, che siamo di fronte ad un talento, ad una visione, ad una chiave di lettura che appunto il regista ha dato del testo, estremamente coerente. Per esempio è molto forte l'elemento dei bambini. Il film, come vi dicevo, si apre con il funerale del figlio di Macbeth e di Lady Macbeth, ma subito dopo vediamo la preparazione di una scena di battaglia, e in questo caso è Macbeth che sta dipingendo con i colori di guerra il suo viso intanto, e poi anche ad un certo punto il viso di un bambino che poco dopo, durante l'infuriare della battaglia, morirà. E ancora una volta sarà come un richiamo appunto ad un dolore profondamente sentito da Macbeth per la perdita di suo figlio. Così come nel finale abbiamo ancora un bambino sul campo di battaglia, accanto al cadavere di Macbeth, che prende la spada con cui Macbeth ha combattuto fino a quel momento. Questo bambino è Fleance, il figlio di Banco, cioè quello che dovrebbe poi dare appunto la discendenza del regno, e che parte, che si perde all'interno della nebbia rossastra della battaglia, in corsa anche lui evidentemente per un potere che non può che passare attraverso il fuoco, la distruzione, la morte. I colori, vi dicevo, di battaglia che Macbeth dipinge sul suo volto e sul volto appunto di questo bambino all'inizio è un colore azzurro molto intenso e che viene richiamato in maniera quasi disturbante dal trucco che indossa Lady Macbeth nella scena dell'incoronazione, anche lì un azzurro molto intenso che le ricopre non soltanto le palpebre ma quasi metà della fronte. È un po' come se entrambi avessero indossato i colori di guerra per perseguire la loro battaglia. E la scena famosissima della follia di Lady Macbeth è resa con un'estrema economia di mezzi, con un sonnambulismo nel quale Lady Macbeth cade e attraverso la neve che circonda una cappella di legno nel quale appunto il personaggio ha trovato rifugio. Ancora una volta il freddo, ancora una volta il gelo. Siamo di fronte ad una delle versioni più convincenti e più belle di Macbeth sullo schermo. Questo Macbeth possiede una bellezza terribile che evoca paura, tristezza, mancanza, confusione. È presentato alle volte con la tagliente linearità di un fumetto dark, si impone come un capolavoro luttuoso e che rende del testo di Shakespeare tutto il dolore e la maestà che merita. Il problema morale, il problema del male che si insinua all'interno della vita, all'interno dell'anima dei protagonisti, che è così centrale, così importante nel Macbeth, è anche il tema portante dell'ultimo film di Woody Allen, Irrational Man. Come probabilmente vi è capitato di sentire anche in alcune interviste di Woody Allen, come spesso ripete in qualche modo come sottotesto ai suoi film, Woody Allen tende ad una visione pessimistica della vita, una vita che non ha scopo né significato. E tuttavia questa sua affermazione è in qualche modo contraddetta dallo straordinario corpus filmico che ci ha regalato nel corso degli anni. In questo film, Irrational Man, noi ritroviamo dei temi che abbiamo già visto in altri film, come per esempio Crimini e Misfatti o Match Point, quasi che si trattasse di una sorta di nuovo capitolo ad un libro infinito che Woody Allen sta creando attraverso nuove variazioni su un tema. Il film racconta di un professore di filosofia, brillante ma demotivato, che va a lavorare in una piccola università americana. Nella sua elusività è quasi involontariamente seduttivo e finisce quindi con coinvolgere un'altra professoressa, una collega interpretata da Parker Posey, la cui somiglianza con Katharine Hepburn in questo film è veramente sconcertante, e insieme anche ad un'allieva, ad una giovane studentessa interpretata da Emma Stone, che perde la testa per il suo infelice professore. Al professore presta il volto e l'indolenza Joaquin Phoenix, che come al solito si conferma un attore strepitoso e che riesce a rendere plausibili il disagio, il tormento, l'inadeguatezza di un uomo che ha perso il senso della vita. Il senso della vita improvvisamente invece gli viene offerto quasi come un'opportunità, quella di risolvere una vicenda di cui lui viene a conoscenza in maniera del tutto casuale, ascoltando un dialogo in un ristorante. C'è una donna che è vittima di un'ingiustizia, lui si rende conto che può aiutare questa donna eliminando la causa di quell'ingiustizia, un giudice privo di scrupoli. Un crimine dunque commesso a fin di bene? Esiste una giustificazione al delitto? Questo delitto gli restituisce creatività, voglia di vivere, interesse per la vita e anche per l'amore. Essendo il film incominciato come una commedia romantica, siamo ovviamente autorizzati a ridere dell'assurdità di questa situazione. Qualche debole risata si sente appunto nella sala a questo punto. Tuttavia, improvvisamente siamo come richiamati ad una svolta. È come se il film improvvisamente prendesse un altro passo, un altro ritmo e un'altra direzione, perché nel primo piano del volto di Joaquin Phoenix, appunto del professore, subito dopo il delitto, con questi suoi occhi che non riescono a mettere a fuoco e che guardano il vuoto, improvvisamente abbiamo la sensazione rabbrividente appunto della follia che è dentro quest'uomo. Improvvisamente tutto ciò che era chiaro e leggero diventa fosco e pesante, e nella filosofia, appunto nel credo filosofico di Abe Lucas, ritroviamo, risentiamo anche le teorie che avevamo visto in un altro famosissimo film, Nodo alla gola di Alfred Hitchcock, che oltretutto si riferiva alla lettura distorta della filosofia di Nietzsche da parte di Leopold and Loeb, che avevano commesso appunto un delitto per la pura bellezza del gesto. Ma quello che sembra nel film di Allen un delitto perfetto, tanto per citare un altro titolo hitchcockiano, improvvisamente comincia a sfrangiarsi in una serie di inaspettati rivoli di conseguenze. Le donne che amano il professore finiscono con l'intuire il delitto che ha commesso e improvvisamente si trasformano in altrettanti pericoli. Un delitto chiama un altro delitto. E Hitchcock viene più volte citato, intanto proprio con Delitto per delitto, rievocato in una scena che avviene, una scena notturna che avviene in una giostra, e in particolare nella soluzione finale del dramma, che invece rievoca la scena finale di L'ombra del dubbio. Gli ingredienti dunque dei film di Woody Allen ci sono tutti, dall'assurdità delle relazioni tra uomo e donna, all'interrogativo morale, all'omaggio al grande cinema del passato. Ascoltiamo il trailer del film.
Pare che Abe Lucas venga a insegnare qui quest'estate.
Ah, sì? Mi piace l'aria strafatta.
Oddio, a me pure.
Sono Rita Richards. È fantastico averti qui.
Cavolo, non l'ho ancora incontrato e sono già geloso.
Non ti devi preoccupare.
Qualcuno di voi gli ha parlato?
Vive in un mondo tutto suo.
Preferisce stare da solo.
Ero a fare spese all'enoteca e so quanto ti piace il whisky di Malto.
Esiste una differenza tra un mondo teorico e la vita vera. Non riesco più a farlo da quasi un anno.
È affascinante perché è un uomo geniale, ma soffre.
Bloccato. Non riesco a scrivere perché non riesco a respirare.
Ti serve una musa.
È così maledettamente interessante e diverso.
Facendo, Abe.
Questa è una lezione esistenziale migliore di qualunque libro.
Stai tremando?
Credo sia un attacco d'ansia.
Spero che non ti stia attaccando troppo a lui.
Capisci perché sono geloso, no?
Che sciocchezza. Io mi sentivo attratta da Abe, malgrado fosse un'anima persa. O forse proprio perché lo era.
È una pessima idea.
Hai capito che succede qui dietro, Abe?
Fu in quel preciso momento che la mia vita prese forma.
Sono completamente smarrita, io non posso continuare a vederti ormai.
Ti volevo chiedere scusa per tutti i guai che ti ho causato. Ok, quindi di che cosa stiamo parlando? Moralità? Scelta? Estetica? La casualità della vita?
Irrational Man è un film che si incupisce senza perdere la leggerezza e che forse trova la sua lettura più esatta non in quanto film a sé stante, completo in se stesso, ma in quanto capitolo di una lunghissima saga che è il corpus filmico originalissimo del suo autore. Ed ora, canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Vi do appuntamento la prossima settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.